comunicare il proprio brand oppure il proprio personal brand. Una delle cose più complicate del pianeta, diciamo la verità. Ma perché è così complicato comunicarlo? E in particolare comunicarlo davanti alle persone, clienti, potenziali clienti, tutti gli stakeholder, come dicono gli esperti, cioè tutte quelle figure che ruotano intorno alla nostra attività professionale o imprenditoriale. Ecco, la complicatezza discende dal fatto che dobbiamo prima vederlo bene, questo personal brand, dobbiamo dunque analizzarlo, dobbiamo comprenderlo e poi riportarlo al pubblico e quindi parlarne. Qui non mi riferisco appunto al fatto di scriverne, elaborare brochure, elaborare articoli o presentazioni per siti web, ma naturalmente, visto il mio specifico, mi riferisco al parlarne in pubblico, durante una presentazione di un prodotto, un servizio, un nuovo progetto. Ecco, quella è l'occasione per presentare il proprio brand, ma anche quando stiamo parlando ai nostri collaboratori, alle nostre collaboratrici. Ecco un'altra occasione importante per comunicare davvero il personal brand o il brand. Chi siamo? Che cosa vogliamo? Dove vogliamo andare? Qual è la nostra specificità, la nostra specialità? E che cosa ci differenzia dagli altri? E da che cosa è costituita la nostra identità professionale oppure l'identità professionale, l'identità del nostro brand?
Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube. E allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione, così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto!
Mi occupo proprio di questo. Io sono Stefano Todeschi e sono consulente in public speaking pratico. Con gli imprenditori, i manager, i professionisti, lavoro tanto anche sulla elaborazione del personal brand, più che altro sulla ricerca e scoperta. Perché? Uno degli equivoci in cui possiamo incorrere è quello di volerlo costruire. Attenzione, se ci troviamo davanti ad una startup, un'azienda che non esisteva prima, d'accordo, per l'amor del cielo, stiamo costruendo un prodotto, un servizio e quindi probabilmente abbiamo bisogno anche di costruire ex novo, da zero, il nostro brand o il nostro personal brand. Ma se prodotti e servizi esistono già, la nostra azienda, la nostra attività professionale esistono già, l'idea di costruire qualche cosa, cioè letteralmente di edificarlo perché prima non c'era, mi sembra essere un po' scivolosa. Non sono critico su questo metodo, semplicemente me ne voglio portare un altro. L'idea, allora, è proprio quella di comprendere che cosa c'è già, vederlo bene, vederlo con uno sguardo differente. Questo vuol dire, allora, che da una parte si potrebbero utilizzare gli schemi predefiniti. Non sto dicendo che sia sbagliato, per l'amor del cielo, ma, uno dei problemi dell'utilizzare degli schemi predefiniti nella sua facilità di elaborazione dei contenuti è che lavoriamo in modo freddo per ottenere dei contenuti a tavolino, cioè stiamo fermi lì magari con una persona, un consulente, una serie di professionisti che ci stanno aiutando. Va benissimo questo, va benissimo. Però stiamo lavorando a freddo anche su contenuti che possono appassionarci, ma comunque a freddo. Il rischio allora è che quando lo andiamo a comunicare, parlando con le persone, alle persone, dobbiamo ritrovare quel calore che probabilmente non c'era durante quel tipo di ricerca a freddo con gli schemi. Gli schemi in realtà possono essere utili perché attraverso una sorta di algoritmo possiamo chiederci esplicitamente qual è la nostra missione, quali sono i nostri valori, li andiamo ad elencare, li andiamo a spiegare, qual è la nostra storia, come vorremmo anche aiutare le persone, come vorremmo cambiare il mondo, se vogliamo, che cosa vogliamo lasciare ai posteri. Sono tutte domande utilissime, a freddo per elaborare il nostro personal brand oppure per elaborare la comunicazione del nostro brand. Benissimo. Con un rischio, oltre al discorso che sia un lavoro freddo e che poi ci esponga alla fatica di dover recuperare il calore mentre lo diciamo a voce, c'è un altro. E cioè il fatto che rischiamo con questi schemi di omologare la nostra comunicazione del nostro brand o personal brand a quello di tutti gli altri, di tutti quegli altri che hanno utilizzato il medesimo schema, perché diciamo la verità, gira e rigira, sono un po' sempre le stesse le domande, ve ne ho elencate alcune, ce ne possono essere altre, ma i contenuti da tirare fuori sono più o meno quelli. E questo è il rischio. Pensate su LinkedIn quante persone scrivono: sono professionista, sono consulente, sono formatore, sono manager, sono quello che sono, e poi la famosa formula: aiuto X a fare Z. Nulla di male in questo, ma vedete come nella forma della comunicazione vi sia una ricorsività che tende un po' a omologare tutti nella modalità di esporci, cioè di porci fuori da noi e quindi comunicarci. Questo è un peccato. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, d'accordo Stefano, ma la forma è forma, il contenuto è un'altra cosa. Sì, facciamo un esempio. Aiuto le persone a ritrovare la propria identità professionale, perché è importante che la persona conosca prima se stessa prima di esporsi. Ma potrei dire: aiuto le persone a ritrovare la propria identità professionale, perché è importante che la persona prima si conosca prima di comunicare se stessa. Sono due forme diametralmente opposte per comunicare lo stesso messaggio. Non sono certo di aver usato le esatte parole, probabilmente ho fatto una parafrasi nella seconda parte rispetto alla prima. Devo dire che se mi è uscita una parafrasi, questa può essere stata condizionata anche da questa modalità aggressiva di esporre questo contenuto. La forma vi ha mandato anche un contenuto, cioè una aggressività. Quindi una criticità forte che probabilmente chi comunicasse in quel modo potrebbe sentire. Ma questa è forma. Cioè quel professionista, quella professionista che comunicassero con questa forma così irruenta, mi sta dicendo probabilmente come lavora. Probabilmente. Quindi vedete come la forma diventa sostanza. Ecco perché allora gli schemi possono essere scivolosi se ci omologano agli altri, cioè rischiano di farci perdere la vera sostanza. Ma allora, che cosa dobbiamo fare? Costruire un nostro repertorio. Ma che cos'è questo repertorio? Guardate, è lo stesso criterio che utilizzano da una parte gli attori, i cabarettisti, e dall'altra le persone che tengono seminari, lezioni in pubblico. Guardate anche i personaggi più famosi che ricorrono di più sul vostro YouTube. A me per esempio vengono in mente il professor Galimberti, Barbero. Ce ne sono tantissimi che tengono molte conferenze in giro per l'Italia su svariati contenuti. Addirittura gli esempi ricorrono. Perché? Perché hanno tenuto un intervento a Milano, dopo un anno ne hanno tenuto uno simile su un tema similissimo, a Ravenna oppure a Palermo, e le parole ricorrono, gli esempi anche, i concetti anche. I discorsi sono tra loro in realtà differenti. Ma c'è questa ricorsività. È sbagliato? No, non è sbagliato. Perché? Perché in quel contesto potevo anche ripetere quel contenuto, quell'esempio, quella citazione. Potevo ripeterla, sì, d'accordo, l'ho usata altrove. Ma questo sono io, con il mio repertorio. Allora dobbiamo costruire un repertorio di contenuti. Ma come fare questo? Il metodo che vi propongo è un metodo faticoso. Lo vedo, perché è lo stesso metodo che uso con i clienti che ho in consulenza, quindi con gli imprenditori, i professionisti che vogliono comunicare davvero che cosa fanno e come lo fanno e perché lo fanno. È faticoso, sì, perché la ricerca di che cosa è il nostro brand o personal brand viene fatta contestualmente alla comunicazione, cioè chiedo loro di parlarne ad alta voce. Ma qualcuno mi dice: ma Stefano, ma magari prima me lo scrivo, prima dell'appuntamento che abbiamo, e poi... No, perché se te lo scrivi rischi di voler ripetere esattamente le cose che avevi scritto. Questo, a parte il fatto che ti richiede più tempo, più energie, e lo devi trovare il tempo per fare i compiti. Ma togliamo questo, mettiamo che tu il tempo per fare i compiti ce l'abbia, lo trovi. Ma questo costituisce un problema, perché rischia di vincolarti alla parola scritta e quindi di limitare la creatività nel momento in cui ne stai parlando. Nel momento in cui, per esempio, ti fermo e ti dico: sai che non ho capito questo passaggio, puoi per piacere dirmi qualche cosa di più? Oppure: Mi fai un esempio? Quando ti è successa l'ultima volta questa cosa che stai dicendo a proposito della tua attività? Queste cose le faccio abitualmente con i clienti, ma le potete fare anche voi. Chiedete a un vostro complice o una complice di ascoltarvi e di fare la stessa cosa, interrompere. Che cosa mi stai dicendo adesso? Fammi un esempio. Dimmi quando è successa davvero questa cosa. E qui arriviamo alla storia. Insomma, costruire una serie di contenuti, di racconti, di narrazioni, di sintesi, di incroci di situazioni ad alta voce, parlandone. Scoprirete come parlandone escano dei concetti che solo pensandone non potessero uscire. Perché? Perché quando parlate avete un referente. In sostanza, quando raccontate, state letteralmente rifacendo i conti con la vostra storia. Raccontare viene proprio da ricontare, cioè contare di nuovo. Questa idea mi arriva dal professor Alessandro Bosi, docente di sociologia generale all'Università di Parma. È un'idea bellissima. Provate a pensare, per esempio, a quando di lì a poco dovete vedere, pochi minuti o poche decine di minuti, dovete vedere una persona, dovete incontrarla fisicamente. Vi è mai capitato di magari mandarle un messaggio perché vi è appena successo qualcosa, nonostante vi vediate di lì a poco, dobbiate vedervi di lì a poco, le mandate un messaggio per dire: non sai cosa mi è successo, dopo te ne parlo. È una cosa incredibile e tra l'altro fa riferimento a quello che ci eravamo detti la volta scorsa. O l'avete fatto, o magari vi è arrivato un messaggio del genere. Ma scusate, vi dovete vedere entro pochi minuti o decine di minuti. Perché anticipare questo? Perché? Perché, come dice Alessandro Bosi, noi stiamo raccontando, cioè rifacendo i conti con quella persona lì a cui mandiamo il messaggio. Provate a pensare quando raccontate una storia a una persona e raccontate la stessa storia vostra che vi è accaduta a un'altra persona. Ebbene, i due racconti sono esattamente identici quando queste due persone, nella vostra vita, ma anche nella vostra professionalità, hanno ruoli completamente diversi? Sono identici i racconti? No, non sono identici. In un caso vi escono alcuni concetti che non vi escono nell'altro caso, e viceversa. Questo significa che noi rifacciamo i conti con le persone a cui stiamo parlando, cioè stiamo rivedendo la nostra storia esattamente con loro. Ecco perché allora costruire un repertorio di base che evolve continuamente. Giulia Shao, in L'illusione della memoria, è una psicologa che si occupa specificamente di memoria, e ci fa capire come la memoria non sia uno scritto fissato lì, magari scolpito sulla pietra. La memoria evolve continuamente ed evolve, attenzione, anche nel raccontare, quindi nel rifare i conti ogni volta. Come racconto la storia della mia azienda ai miei collaboratori e alle mie collaboratrici? Che cosa mi esce in quel momento? Me lo segno dopo. Dopo faccio gli appunti, i punti elenco. Attenzione, non scrivo il contenuto perché altrimenti lo vado a fissare in modo freddo ancora una volta. Lo elaboro ogni volta, mi segno gli appunti. Ma poi, lo stesso racconto, come mi esce quando parlo con dei clienti o dei potenziali clienti? Allora il mio consiglio è: lasciate che esca questo racconto. Togliamoci dalla testa di voler fare bella figura, questa faccenda di cui ho parlato tante volte, una seccatura, perché ci costringe al prestazionalismo, cioè al dare la bella prestazione di noi, cioè a voler mostrare le nostre misure, santa pazienza. Invece no, no, è scoprire ogni volta che cosa mi può regalare l'incontro con quella persona. E il repertorio a questo punto si accresce di non solo nuove storie, nuovi racconti, nuovi concetti, nuove idee, ma anche di nuove declinazioni degli stessi contenuti, che cambiano, evolvono. E questo vi farà scoprire di più su voi stessi e voi stesse, vi farà conoscere meglio. Ecco allora che le due attività di ricerca dei contenuti per comunicare il proprio personal brand e la comunicazione vera e propria del proprio personal brand vengono a coincidere e si alimentano a vicenda, andando a costruire una sorta di frattale di contenuti, e cioè un disegno vivo, tridimensionale, che si alimenta continuamente di se stesso. Il criterio, infatti, è proprio questo: scoprire. Quando cerco i contenuti sul mio brand, sul mio personal brand, devo aprirmi alla scoperta di ciò che io non sapevo di me. E allora, che cosa faccio con le persone che seguo? Faccio domande anche ingenue. Ma in quell'occasione che cosa hai fatto? Ingenue nel senso che dimostrano la mia ignoranza. Io non c'ero, sono ignorante. Allora chiedete ai vostri complici e alle vostre complici di farvi domande ingenue, da ignoranti. Ma quindi tu vuoi dire che se noi facciamo questo possiamo ottenere come risultato quest'altro? Ma è proprio così? Ma ne sei davvero sicuro, sicura? Poniamo anche in crisi la persona che sta elaborando il proprio personal brand. Questo ci permette di vedere i nessi tra i vari passaggi della storia dell'azienda, della società o del professionista. Per esempio, possiamo chiedere alla persona: dimmi tre passaggi fondamentali che hanno determinato una differenza rispetto agli inizi. Tre passaggi. E adesso cosa dico? Forza, dimmeli subito, dai, vai! Non aspettare, ma non so cosa dire. Bene, comincia col dire che non sai che cosa dire, perché, e vai avanti. Aprire bocca e parlare subito. Ecco, la tecnica fondamentale. Scoprire vuol dire anche vedere i parallelismi tra i vari passaggi, i vari nessi, cioè dinamiche apparentemente avulse l'una dall'altra, ma che in realtà si ripetono e che possono confermare. Oppure, all'opposto, contrasti. Cose che un tempo facevate in un modo che poi avete ripudiato perché avete compreso che no, non va bene così, rallenta, non mi aiuta davvero e non aiuta i miei clienti. Il lavoro allora è di scoperta. Se io scopro, cioè tolgo la polvere che si è accumulata nel tempo, la concrezione di coperture che hanno nascosto la mia identità, che c'era perché altrimenti non continuerei a lavorare, ecco, quando io scopro tutto questo ho la possibilità di spiegare. Spiegare vuol dire letteralmente togliere le pieghe. Ma per poter spiegare alle persone, quindi togliere le pieghe e mostrare per bene, prima di tutto devo spiegare a me stesso, me stessa.